redigio.it e la storia continua. Il monumento ad Alberto da Giussano in Legnano. Il 29 maggio 1876 a Legnano si era donata una folla strabocchevole per le dimensioni della cittadina, anche se sull'argomento le fonti, come spesso accade, sono discordi. Le cronache parlano di una certa frequenza di circa 10.000 persone, ma qualcuno arriva a ipotizzare un'affluenza 4 volte superiore. Di certo, in quel fatidico lunedì, considerato per l'occasione alla stregua di una festività solenne, già nella prima mattinata le vie di Legnano pullulavano di visitatori accorsi per assistere all'inaugurazione del monumento al guerriero e di venditori ambulanti che pregustavano ottimi affari per la splendida giornata di sole. Sopra l'imponente basamento, la statua di Alberto Giussano si ergeva a spaziare lo sguardo su quei campi che 7 secoli prima erano stati teatro dello scontro tra le truppe del Barbarossa e le milizie della Lega Lombarda, dove ancora la memoria poteva immaginare il clangore delle armi e l'animo si commuoveva al pensiero del sangue versato per la libertà dei comuni. Dopo 19 giorni e 20 notti di incessante lavoro, il basamento era stato ultimato e la sera precedente un treno speciale aveva trasportato da Milano l'imponente statua, accolta con una gran festa dai legnanesi. In 3 sole settimane era impossibile fornirne una in bronzo di oltre 6 metri, così per salvare le apparenze e non lasciare desolatamente vuota quella grande area destinata al ricordo dell'epopea comunale, le autorità avevano ripiegato su un bozzetto in cartapesta di identiche dimensioni. Era un effimero emblema dell'eroismo che aveva esaltato il patriottismo risorgimentale e al tempo stesso un triste esempio dell'approssimazione organizzativa italiana. Purtroppo non sarà il solo inconveniente di questa giornata, come del resto si era verificato il giorno appresso a Milano, tanto che il corrispondente del Corriere della Sera annota: pare proprio che sulle feste commemorative solennizzate in questi giorni abbia gravato una sorta di iettatura, poiché qui pure le cose non sono procedute con l'ordine che si sarebbe potuto desiderare. Considerazione persino benevola di fronte a una serie di spiacevoli contrattempi, cominciati con la confusione mattutina per il trasporto degli invitati. Mentre si era mandato un buon numero di equipaggi per fare un'entrata solenne al borgo, cavalli e corazze furono lasciati in rimessa e si dovette fare a piedi tutto il tratto tra la stazione e la piazza del borgo, ove si inaugurava il monumento. Per proseguire con il parapiglia generale alla stazione ferroviaria, con i treni costretti alle lunghe soste prima di poter far scendere i passeggeri, e le 2 deputazioni del Senato e della Camera, arrivate a destinazione senza uno straccio di autorità ad accoglierle, che decidono di non uscire per evitare di andare pigiate tra la folla, con poco decoro dei corpi costituiti, e terminare con la mancata predisposizione di tende a ombreggiare il percorso in una giornata di inizio estate sotto certi raggi infuocati, pirricanti da minacciare un chiodo solare, che inducono qualche cronista a spendere parole di pietosa comprensione per quei 300 martinit mandati a prendere a Milano e costretti a cantare mezzo abbruciacchiati. E neanche il pranzo risulta esente da critiche. Inviate dai partecipanti pochi giorni dopo, tutti quanti sedettero al banchetto sono unanimi nell'affermare che il trattamento non poteva essere peggiore. Scrivono da Cantù anche la società operaia di Oleggio e si lamenta, mentre il Libero Operaio, giornale della Lomellina, sostiene che il servizio non fece punto onore all'imprenditore per la cattiva qualità delle vivande. Nonostante i ritardi, i contrattempi, il caldo, la scarsa qualità del cibo e gli innumerevoli discorsi celebrativi che appesantiscono il programma, la festa si svolge in un clima di sano entusiasmo patriottico, anche se è chiaro a tutti che quel guerriero che innalza lo scudo e le armi tolte a Federico Barbarossa è una figura di cartapesta. La sola base del monumento è compiuta, tutto il resto è finto, dall'intelaiatura provvisoria, e sarà marmo quando il cielo e la borsa dei sottoscrittori lo permetteranno. L'opera dello scultore Egidio Pozzi suscita commenti disparati e contrastanti. Noi non dubitiamo che questo monumento otterrà il plauso del pubblico, scrive il corrispondente de Il Secolo. Assai più severo risulta il giudizio del Corriere della Sera. La statua, se dovessimo così giudicarla, non ci sembrerebbe troppo felicemente riuscita. Ha una posa troppo accademica ed esagerata e nelle sembianze, in tutto l'insieme, alcunché di triviale. In ciascuno c'è comunque la speranza, se non la convinzione, che l'opera, nella sua esecuzione definitiva, avrebbe più compiutamente esaltato le gesta di Alberto da Giussano. Bastava concedere ancora qualche mese allo scultore, poi si sarebbe organizzata un'altra imponente manifestazione di popolo, provvedendo all'occasione anche a correggere qualche errore nella trascrizione dei nomi delle città aderenti alla Lega Lombarda, perché nell'entusiasmo delle celebrazioni alcune erano state dimenticate e altre, fedelissime a Federico I, si erano ritrovate nelle schiere dei suoi nemici. Purtroppo, per il sopraggiungere delle prime acquazzoni estivi, la statua di cartapesta del guerriero inizia a sciogliersi, assumendo con il trascorso dei giorni la fisionomia di un simulacro sgangherato e grottesco, mentre l'area attorno al basamento deve essere recintata per il pericolo di crollo della struttura. Persino i bambini saltavano nel giardino circostante e manomettevano quello che ormai non si poteva più chiamare monumento, ma un aborto, una presa in giro per tutti. Una beffa e un'assoluta mancanza di rispetto per le memorie patrie, che durerà la bellezza di un quarto di secolo. Solo nel 1887, infatti, si riprende a discutere dell'opportunità di porre rimedio alla superficialità e all'improvvisazione, perché appariva deplorevole la dimenticanza in cui era lasciato il monumento della gloriosa vittoria di Legnano. Si ricostituirono i due comitati, si torna a spedire lettere in tutto il regno per raccogliere fondi e questa volta, memori degli errori del passato, il 29 giugno 1900 viene inaugurato l'attuale monumento in bronzo realizzato dallo scultore Enrico Butti. Erano trascorsi 38 anni dalla raccolta dei primi fondi e dalla proposta di Don Gaspare Maineri. I promotori, in quella iniziativa, erano diventati anziani o padri di famiglia. Garibaldi era morto nel giugno del 1882, giusto in tempo per non doversi rodere il fegato nel vedere l'Italia entrare a far parte della triplice alleanza con la Prussia e l'Austria. Proprio quelli che a Legnano, dal balcone di casa Bossi, aveva invitato a prendere a bastonate e contro i quali l'Italia avrebbe riscattato le amarezze del Risorgimento con la vittoria della Grande Guerra e la liberazione di Trento e Trieste.
www.redigio.it e la storia continua.